Ragazzi, che palle questa formula della Coppa Italia che premia solo le grandi. Io sogno un battipaglia Juventus, un po' Gibonzi Milan. Basta, basta questa formula. Aiutiamo le piccole realtà.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Partita impegnativa, la squadra come sempre ha dimostrato di saper interpretare bene le gare, di provarle a vincere fino alla fine. È vero che non ci siamo riusciti durante il tempo regolamentare, ma ne abbiamo avuto le possibilità e quindi credo che comunque, anche se è il rigore, abbiamo meritato questo passaggio importante.
Partita importante, inizia la Coppa Italia, sembra che sia una competizione che all'inizio non interessi nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, quando si arriva poi alle finali, piace a tutti giocarle, quindi per arrivare fino in fondo bisogna cercare di vincere questa partita di domani sera.
La Fiorentina ancora in campionato non sta esprimendo i suoi reali valori, valori di una rosa secondo me di ottimi giocatori. Noi vogliamo andare avanti in questa competizione e quindi vogliamo essere, cercheremo di essere più bravi di loro domani.
Buongiorno, volevo sapere come mai l'Inter è l'unica delle grandi in Coppa Italia che parte in trasferta quest'anno, avendo fatto anche il secondo posto l'anno scorso. Cioè, tutte le grandi in casa, l'Inter fuori casa? Potete avere un po' di spiegazioni, grazie.
Buon pomeriggio a tutti, stiamo Claudio Schiattoni in redazione, Pietro Lacorti in regia. Stiamo per riunire una delle coppie più belle del mondo, ma prima Radio Tweet di Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Guarda, lo faccio su uno dei vocali, quindi cambio Radio Tweet all'ultimo, su quell'ascoltatore che diceva che sarebbe bello nella Coppa Italia avere la battipagliese, eccetera, eccetera. E in qualche modo si lega a quello che abbiamo visto, ad esempio, nel weekend in Inghilterra, con questa partita del Tottenham sul campo dei Marine FC. E io sono molto combattuto, nel senso che da un lato sicuramente il fascino di una competizione aperta che può consentire a realtà molto piccole di sfidare le grandi è bellissimo ed è indiscutibile, ricordo arrivando all'Alessandria, arrivato ad esempio in semifinale, eccetera, e però è anche vero che è anche molto bello quello che la Coppa Italia negli ultimi anni ha fatto, ci ha fatto vedere, lo sanno bene i dirigenti Rai che si sono giustamente coccolati di ottimi ascolti. Quando arrivi ad avere dei quarti di finale o delle semifinali, c'è la possibilità di avere ad esempio un Milan-Inter a livello di quarto di finale, quindi è veramente molto difficile. Quello che è certo è che la Coppa Italia negli ultimi anni è cresciuta, è tornata a essere una competizione veramente importante, con una sua sacralità, con la finale in gara unica, con il Presidente della Repubblica, e quindi insomma secondo me dei passi avanti sono stati fatti. Poi non si può avere tutto, ha ragione l'ascoltatore.
Anche in Spagna hanno adottato la formula inglese comunque da un paio d'anni, con sorteggio libero tutti in campo dalla Liga alla categoria N. Beh, sondaggione dai, 800 24, sì, 0024, dai. Apriamo il sondaggione con Franco Ordine e Fabrizio Biasin, no? Cosa dici?
Buongiorno, io sono pronto a dare il mio parere.
Sì.
E mi rifaccio a Villaggio, Paolo Villaggio. È una cagata pazzesca!
Perché sei vecchio, apriti! Apriti a una
cagata pazzesca.
No, veramente la vecchia è questa formula. Questa è una formula vecchia, non io vecchio, è la formula che è vecchia.
Ma scusami Franco, ma tu non vorresti vedere, che ne so, Foggia-Milan? Sarebbe veramente la cosa più bella del mondo.
Se permetti, io l'ho già visto in Serie A e quindi non ho bisogno di vederlo in Coppa Italia.
Avevi ancora un aspetto giovanile all'epoca.
Ma c'è adesso un 2-8 o un 3-7?
No, un 8-2.
Un 2-8, sì, un 2-8, non lo ricordo. Io sento il mio ego, lo dico a Claudia.
Vediamo di eliminare l'eco, perché i ragazzi sono ancora. Quindi, Franco, a te non piace l'idea della Coppa Italia aperta a tutti, no?
No, non soltanto non piace, ma è dal punto di vista spettacolare, ripeto, solo e soltanto una cagata pazzesca per tre motivi. Primo, perché dal punto di vista televisivo non acchiappi audience. Secondo, perché dal punto di vista tecnico tu avrai sempre la squadra più forte e la squadra più di cifra tecnica maggiore che va a giocare con le seconde o addirittura le terze linee. E terzo, perché poi si devono verificare degli eventi straordinari, perché, non so, il Cerignola, che sta nel girone H di Serie D, vinca la partita con il Sassuolo.
Non sono d'accordo per niente, Franco. Invece, io sono dell'idea che invece regalare un sogno a piazze minori che non avranno mai la possibilità di giocare ad alto livello, anche giocando contro, non so, l'Inter C o il Napoli D, sia una cosa invece meravigliosa. Capisco le esigenze di mercato, quelle televisive, eccetera, eccetera, ma secondo me sarebbe una roba veramente spettacolare e divertente. Però lasciamo che decidano altri che va bene così.
No, perché Fabrizio è molto romantico, Pierluigi.
No, ma guarda, io ripeto, ho aperto e ha avuto un certo successo il tema, perché il tema secondo me è profondo ed è una scelta proprio molto chiara fra una dimensione, se vuoi, un po' romantica. Però voglio dire, è molto romantico anche Milan-Inter in partita secca, eventualmente nei quarti di finale di Coppa Italia, cioè voglio dire, ha una sua bellezza pure quello, quindi faccio proprio fatica a dirti, a decidere.
Però in Spagna hanno copiato la formula inglese, e infatti ricordiamo un bar
di Ibiza.
Esatto, Claudia Schiattone mi ricordava un Ibiza-Barcellona risolta a favore Barcellona negli ultimi secondi. Vabbè, cose che capitano. In Francia abbiamo visto
Barcellona vince l'Ibiza a prescindere, però i motivi proprio filosofici, con tutto Barcellona è stupenda. Ma
intanto ci teniamo questa Coppa Italia, che è una specie di rifugio peccatorum, no? Occasione per far fare gamba ai rientranti. Ibrahimovic ci abbiamo visto ieri sera, Chiellini lo vedremo questa sera con il Genoa, per spegnere insoddisfazioni striscianti, mi viene in mente Bernardeschi. Ma soprattutto, caro Fabrizio, per esplorare vie nuove, perché alle 15 vediamo Eriksen davanti alla difesa.
Il regista basso, finalmente regista abbiamo scoperto basso. Di avere un regista basso. Due mesi fa in quella posizione ci avevano detto non avrebbe mai giocato, invece adesso, siccome c'è questa possibilità, speriamo che Eriksen riesca a esprimersi ai suoi livelli. A me, francamente, a un certo punto che giochi prima punta o portiere frega relativamente, gioca e vediamo se sfrutta questa occasione. La verità è che poi bisognerà capire dove stiamo andando, perché Conte dice che ci sta lavorando per metterlo in quella posizione. Non più tardi di 15 giorni fa ci avevano detto che invece era sulla via dell'uscita da Piano Gentile, quindi evidentemente le offerte non ci sono, e Eriksen resta a Milano e quindi è giusto trovargli una collocazione in campo. Non so se si deve pretendere molto oggi, nel senso che tu lo metti a giocare in un ruolo che non è propriamente suo, però chi se ne frega, vediamo che riesca a giocare al suo livello.
Sì.
Stasera c'è Santos Boca Junior alle 23:15, semifinale di Coppa Libertadores. Puoi, certo che puoi, devi anche se.
Se rispondi
esattamente a questa domanda: qual è stato l'ex calciatore della tua stessa regione che per primo ha detto che Eriksen davanti alla difesa era un'ipotesi? Poi magari Eriksen davanti alla difesa sarà un disastro.
Bravo.
No, ma poi magari
adesso
sarà un disastro, lo vedremo.
Io vorrei convocare alcuni esperti in medici, ma che devono essere proprio esperti ad altissimo livello della cura della testa di Biasin, e cioè
non li trovi.
Bisogna guardare su internet per cercare uno bravo.
Non li trovo perché devo fare un concorso mondiale.
La testa di Biasin è incurabile.
Adesso se Eriksen va bene è colpa di Conte, perché dice, allora hai visto che avevi sbagliato quando avevi detto che non era suo. Se Eriksen va male,
ma io non ho detto niente, non ho detto nulla di tutto ciò.
Sì, come no?
dico solo che alla vigilia, io dico solo che alla, scusami Franco, dico solo che alla vigilia del suo esordio in campo,
il mio discorso, fammi finire, non fare l'invasore di campo. Allora, se va bene ha sbagliato Conte, se non va bene e non si può pretendere, allora io ti faccio questo piccolo ragionamento. No. Il Davide Calabria, che non è obiettivamente un centrocampista, si è inventato mediano.
Ma Davide Calabria è un titolare inamovibile, non è stato messo in disparte, non è stato messo in magazzino. Davide Calabria è stato messo a valore, a livello del suo allenatore, non è stato messo in un angolo e poi improvvisamente gli dici domani mi aspetto grandi cose in questo ruolo nuovo per te.
Chi ha ragione, Pierluigi?
Ma mi sfugge proprio il motivo di contendere. Sicuramente Eriksen, l'abbiamo detto mille volte, non solo perché io e Biasin ce l'abbiamo fatta calcio e quindi abbiamo un conflitto di interessi.
Anche,
ad oggi è una grande occasione perduta, nel senso che Eriksen è un grande giocatore, è stato negli anni un grande giocatore. Poi Antonio Conte ha preso un'altra strada, che secondo me ad oggi è una strada dall'esito ancora incerto, cioè non è né sicuramente un successo né sicuramente un fallimento. È stato un fallimento in Europa, ma il campionato può diventare un successo, quindi i conti si faranno alla fine. Certo, rinunciare quasi pregiudizialmente al talento di Eriksen in tanti momenti è sembrata un po' una follia. Poi però ci sono anche le responsabilità del calciatore, perché io non credo che Conte abbia sia affetto da autolesionismo.
Ma tu lo vedi davanti alla difesa?
Io lo vedo davanti alla difesa, sì. Allora, io vedo che all'Inter che ha tanti pregi, veramente ha tanti pregi, se ha un difetto, l'abbiamo detto mille volte, è il suo famoso piano B. Poi insomma il tema è stato sdoganato anche televisivamente, come ben sappiamo, ma ne avevamo parlato anche dopo Inter Borussia Mönchengladbach con Crosetti, mille volte ne abbiamo parlato. Cioè l'Inter è forte, fortissima, in certi momenti poderosa, ma ha una sola dimensione, un solo modo di giocare, anche perché ha un attaccante incredibile che si chiama Romelu Lukaku, che è un po' come una droga, cioè se ce l'hai secondo me ti dà un po' di dipendenza, sì. Perché ce l'hai,
scusa,
lo sfrutti
Pier.
E...
Sì. Scusa Pier, no, volevo dirti, a proposito, tu dici, io non so se riuscirai in questo ruolo, però dopo il famoso, senza fare paragoni tra i due che sono non sono proponibili, ma sei riuscito nel passato a quel fior di conoscitore di calcio che Carlo Mazzone, di retrocedere Pirlo da trequartista a regista davanti alla difesa, perché non può riuscire ad Eriksen? Il problema secondo me non è se ha torto Conte o ha ragione Conte, il vero problema, il vero nodo è se Eriksen si impegna in questa trasformazione tattica, si mette tutto se stesso oppure no, oppure lo considera una retrocessione, una forma di conoscimento delle sue qualità professionali.
Franco, il retropensiero può essere adesso Conte lo prova lì, se non va bene nemmeno lì gli fa giocare questa partita in Coppa Italia che è tra mille virgolette sacrificabile, se non va bene nemmeno lì dice ragazzi io ci ho provato
e che questo... poi Carlo è sacrificabile fino a un certo punto, perché la proprietà secondo me anche legittimamente ha chiesto che si vinca lo scudetto ma pure la Coppa Italia, per cui questa è una partita comunque molto importante e io credo che sia giusto dare un segnale. Negli ultimi anni l'Inter ha fatto brutte figure in Coppa Italia, perché l'anno scorso è uscito con Napoli, due anni fa con la Lazio, i rigori, insomma la Coppa Italia non è una cosa da
l'anno tenere... scorso non ha fatto una brutta figura, l'anno scorso è uscita dopo aver giocato la partita di ritorno a Napoli
molto
in cui
bene,
ha nettamente
il problema è che c'è stata anche quella dell'andata.
Siccome, scusami Biasin, non mi fare stizzire come avrebbe detto Mosca, allora le partite quando sono doppie si giudicano andata e ritorno.
E tu mi stai parlando del ritorno, io ti parlo dell'andata.
Sì,
è uscita a testa alta,
io parlo del ritorno.
Sto dicendo che quando non apri la bacheca da 10 anni non puoi fare lo schizzinoso sulla Coppa Italia.
Ma riguarda tutti.
Ma certo, no, soprattutto scusate, non puoi fare lo schizzinoso sulla Coppa Italia dopo che sei uscito dalle coppe.
Certo, questo è evidente.
Cioè, sinceramente questo non è un dettaglio.
Certo.
Perché
Anche perché Pierre abbiamo detto molte volte
è intoccabile, ma se per qualche motivo non credo l'Inter dovesse uscire oggi pomeriggio, arriveremo a metà gennaio con due obiettivi stagionali su tre che sono andati via e la pressione sul campionato aumenterebbe ulteriormente.
No, anche perché siamo tutti d'accordo sul fatto che se non viene aperta quella bacheca, come dice Fabrizio, questa stagione allora diventa da valutare con segno negativo. Quanto pesante segno negativo, quanto sarà pesante segno negativo in quel caso, lo scopriremo vivendo, no Fabri?
Ma devi vincere il campionato, non è che c'è molto altro.
Appunto.
Devi vincere il campionato, ma infatti secondo me non bisogna, non bisogna neanche esagerare con le negatività, no? L'Inter è a tre punti dalla vetta. La cosa che secondo me tanti tifosi dell'Inter vorrebbero è vedere un po' di distensione in più, qualche sorriso in più, perché è importante riuscire ad arrivare all'obiettivo, ma è anche importante godersi un po' il percorso. Quando lo diceva a inizio anno Antonio Conte, si vedeva che lo diceva un po', diciamo, forzando le parole, no? Invece sarebbe bello riuscire a non essere sempre perennemente arrabbiati. Però capisco che
dovrebbe cambiare allenatore. Allora,
questo deve essere l'anno dell'Inter. Nel senso, quest'anno l'Inter ha un'occasione clamorosa, poi non è detto che la sfrutterà.
Piero, io hai sentito come me, immagino come tutti voi, Antonio Cassano su Twitch dire determinate cose. Io le sposo al 100%, secondo me ha detto delle cose assolutamente sacrosante. È inutile nascondersi, è vero che quest'anno l'Inter deve fare un passo avanti e provare a vincere lo scudetto, c'è poco da dire.
Sì, mi permetto di dire che è un'occasione enorme, poi non è detto, che nella vita non è che tutto ti riesce come vorresti, però considerato che la Juve ha fatto un cambio di allenatore, che ha avuto qualche problema all'inizio, che anche dal punto di vista della squadra non sembra la squadra perfetta che c'è stata in alcuni di questi anni. Il Milan è una sorpresa, cioè che il Milan, che è fortissimo, lo stiamo scoprendo, merita il massimo rispetto, ripeto, non è una diminuzione, anzi, è un'ulteriore sottolineatura del capolavoro che sta facendo. Ma se noi guardiamo dal punto di vista del mercato, dal punto di vista della struttura, dal punto di vista anche degli allenatori, perché Conte, ragazzi, nella sua carriera è avanti a Pioli ad oggi, infatti prende giustamente uno stipendio che è molto superiore a quello di Pioli, perché viene da certi anni, il prezzo lo fa al mercato, non c'era nessuno con la pistola puntata, però lo stipendio lo prende, il mercato l'Inter l'ha fatto in questi anni, poi Conte può non essere contento che non gli arriva adesso la quarta punta, ma l'Inter ha fatto sia a gennaio che in estate, ha fatto un signor
mercato.
No, ma
infatti Conte con una faccia un po' così dice...
Juve così è un'occasione enorme.
Non chiedo niente al mercato, perché mi hanno detto che non... mi hanno detto che non mi prendono niente, accetto di buon grado, quanto sia il buon grado non è dato sapere. Dicevi Franco?
No, dicevo che segnalo che le differenze al di là dei tre punti che sono praticamente la differenza dello scontro diretto e quindi vuol dire che al netto di quell'incontro praticamente Inter e Milan hanno fatto gli stessi punti, c'è una differenza secondo me che è ancora più importante al di là di quella anagrafica, perché di là c'è la squadra più giovane e di qua c'è una delle squadre più mature, ma c'è una differenza sull'ambiente, del clima che si respira, e cioè di là c'è una grande unità di intenti e un grande spirito di gruppo, senso di appartenenza. Di qua mi sembra vengono fuori puntualmente nella comunicazione e nelle dichiarazioni.
Franco, la domanda è sempre: determinato da chi questo ambiente?
È determinato da chi ci sta, non soltanto credo da uno.
Non lo so, io so soltanto che mi piacerebbe vedere una conferenza. Franco, dopo 8 vittorie in campionato, adesso è arrivata una sconfitta e un pareggio, ma dopo 8 vittorie uno si aspetta, non dico che ci siano gli arcobaleni dietro le conferenze stampa, ma una cosa simile. Invece non ci sono visti gli arcobaleni.
Però, Fabrizio, posso dire, Conte è così, nel bene e nel male. Io ti consiglierei di non sottovalutarlo. Tu hai ragionissima, secondo me, hai perfettamente ragione, anche perché qui c'è un tema di proprio di empatia fra Conte e tutto il mondo dell'azzurro. L'Inter avrebbe bisogno di ritagliarsi un po' di leggerezza. È chiaro che un po' deriva anche dalla pressione che addosso per tutte le cose che dicevo qualche minuto fa, cioè l'Inter è stata costruita come un instant team, come dice il mio amico Carlo Genta, per vincere, e quest'anno è un'occasione nella quale non puoi sbagliare, tanto più che poi sei uscito dalla Champions League, adesso avrai una partita a settimana, quindi questo è la pressione, ci sta ragazzi
fatemi sentire squadre, Sì, questo è indubbio, poi se l'aumenti con appunto questo clima
aumenti, certo.
Questo clima luterano
è il suo stile, magari funzionerà
sì,
magari è quella, tra virgolette, è quella disciplina, è quel passami tra mille virgolette quel malumore che magari nell'ambiente Inter paradossalmente potrà funzionare.
Ma quello non è malumore, quello non è malumore, quella è l'insoddisfazione che ha sempre avuto chi ha l'ossessione della perfezione. È diverso, il problema è completamente diverso dal punto di vista diciamo psicologico, perché Conte anche il giorno in cui dovesse vincere lo scudetto non sarà mai soddisfatto e contento fino alla fine, perché probabilmente penserà, immaginerà che ci sia molto altro da migliorare. Questo è il punto, e io colgo in lui obiettivamente proprio questo segno caratteristico, che è di quelli che non si accontentano mai, che non si fermeranno mai.
E quindi gli arcobaleni rimandare al prossimo governo.
Se punti alla perfezione e non mi dai manco i sedicesimi di Europa League, però c'hai anche di mezzo.
Allora, fatemi sentire Alberto da Treviso, Giancarlo da Cremona e poi diamo un'occhiata anche al fronte societario, che è interessante anche questa riflessione. Alberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io volevo fare una riflessione sulla Coppa Italia. Vedere Poggi Bonsi Inter, dove Poggi Bonsi non riesce a passare la metà campo, forse magari fa un tiro in porta in tutta la partita, onestamente non è che mi interessi, voglio dire. Preferisco vedermi un Inter Milano o una Juve Torino. Già, voglio dire, in Serie A ci sono delle partite ridicole, secondo me. Ampliare queste partite ridicole anche a campionati di Serie C o D mi sembra un po'
quindi formula inglese bocciata. Giancarlo, secondo lei cosa dice?
Giancarlo? Tutti i suoi ospiti. Io chiamo da una località che qualche anno fa ha avuto un po' di notorietà, che è Pizzighettone, provincia
Pizzighettone.
Di Cremona. Come allora, però le parlo da amministratore pubblico e le dico questo. Allora, la Coppa Italia, anche se l'hanno fatta passare come Coppa di Lega, in realtà dovrebbe essere la Coppa di tutte le società italiane. Avete sottolineato che adesso ci va anche il Presidente della Repubblica ad assistere alla finale. Risottolineo che si gioca nello Stadio Olimpico e le Olimpiadi sono sport dei professionisti e dei non professionisti. Sottolineo inoltre che viene trasmessa dalla TV di Stato. Quindi è l'unico momento del calcio in cui tutte le società tesserate alla federazione, dalla Serie C alla Serie A, devono e possono competere. Altrimenti diventa una Coppa di Lega ed è giusto che se la organizzino quelli della Lega di Serie A piuttosto che quelli della Lega di Serie B. Tutto qua.
1-1, Pierluigi.
Sì, perfetto. 1-1, perfetto.
Perfetta parità. No, io volevo approfondire invece il discorso risottolineare la stranezza di Milano. Un anno fa erano tutti lì con i forconi puntati ad aspettare che Iliot vendesse finalmente il club. Boban e Maldini erano gli imputati, i principali imputati di un progetto che non riusciva a decollare. Dall'altra parte invece gli arcobaleni di Biasin. Ci ritroviamo un anno dopo con Iliot ormai perfetto, speriamo che rimanga, i milanisti sperano rimanga lì vita natura durante, mentre dall'altra parte si parla con una certa insistenza di queste occhiate complici tra Suning e il fondo inglese. Quindi che succede, Fabri?
Allora, Carlo, pandemia più decisioni del governo cinese uguale Zhang cerca partner. Zhang cerca partner significa che se li trova, questi partner possono venire a dare una mano e sarebbe la soluzione ideale per mantenere l'Inter ad altissimo livello. Ma c'è anche la possibilità che il partner dica: facciamo così, già che ci sei, dammi la maggioranza. E quindi diciamo che la sensazione è che in questo momento la proprietà stia cercando una mano, come parziale o totale, questo ce lo dirà soltanto il tempo. Di sicuro farlo a metà stagione è una cosa bellissima, però dobbiamo anche dire che nessuno poteva prevedere determinate cose.
Sì, io ho 52 anni e nell'ultimo mezzo secolo la figura del partner socio di minoranza a me è sempre sembrata una leggenda, pare a quella dell'araba fenice, no? Non, cioè tutti vorrebbero soci minoranza, chi entra a dare una mano mette i soldi e sta zitto. Questo io nell'ultimo mezzo secolo non l'ho mai visto.
Diciamo che al massimo può capitare che uno inizialmente fa quella riveste, sì, quella figura lì, e poi nel breve periodo si prende tutto, diciamo.
Sì, con un percorso che però deve essere fin dall'inizio questo. Franco?
No, io guarda, faccio tre riflessioni. Intanto condivido la tua, che secondo me è proprio è scritta sulla pietra, anche perché uno che entra in minoranza e deve soltanto rimettersi i soldi senza avere nessuna possibilità nella governance deve essere o un pazzo o un kamikaze. Ma dico tre cose. Primo, anche Elliot è entrato come minoranza prestando i soldi al cinese e poi ha fatto l'operazione della vita perché ha acquistato il Milan a 360 milioni. Poi dico che la seconda osservazione che faccio è questa, che probabilmente da qualche parte, non so se proprio a Milano centro o a Milano periferia, qualcuno dovrà chiedere scusa a Zazzaroni e al Corriere dello Sport che avevano parlato di questo argomento. Terza e ultima riflessione è la seguente: il problema di fondo, tutti hanno la pandemia, tutti hanno grandissimi problemi determinati dalla mancanza di cassetta per gli stadi chiusi, eccetera. Però il problema di fondo rimane sempre e soltanto uno, e cioè se non ci si mette al tavolo con procuratori e calciatori e non si capisce che tutti noi, nel nostro piccolo, nel nostro minuscolo, abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa per colpa della pandemia. L'unica categoria al mondo che non deve rinunciare a nulla è quella dei calciatori. Io mi ribello.
Grazie ragazzi, grazie Fabrizio, saluto, grazie Franco.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Io chioso sul fatto che le difficoltà economiche ci sono per tutti, la pandemia, il 15% di botteghino e gli sponsor che vogliono ridurre, questo ce l'ha tutto il mondo, quindi sono d'accordissimo con quello che dice Franco. Credo, lo dicevo, se lo fa e lo ribadisco, che guardarsi attorno, avere delle proposte non sia necessariamente un segno di debolezza. Io non vedo uno scenario, io vedo un Inter che negli ultimi anni è cresciuta in termini di capitalizzazione, in termini di fatturato al netto della pandemia, e quindi secondo me il modo nel quale bisogna guardare a questo genere di cose da parte soprattutto dei tifosi dell'Inter non deve essere impaurito, ma deve essere invece consapevole del fatto che nel mondo di oggi queste cose possono
Sai anche che quando uno comincia a guardarsi in giro è perché una certa idea ce l'ha, se no non manco si guarda in giro.
Ti ricordo che la gestione Toir è stata una gestione che ha aperto l'Inter a un fronte internazionale, che l'ha portato al netto di tutto lo sforzo straordinario che ha fatto Moratti nei suoi anni, che ha portato l'Inter sul mercato internazionale a crescere. A me sembra che questo brand sia un brand in crescita negli ultimi anni.
Certamente.
I fatturati, ce lo diceva anche Berinazzo l'altro giorno, sono fatturati in crescita. Quindi
certamente.
Io non faccio fatica a immaginare un disinvestimento, un crack e una crisi profonda improvvisa. Faccio proprio molto fatica.
Sì, no, anch'io, anche perché è un percorso che mi sembra a metà strada, no? Quindi investire così tanti soldi e lasciare una cattedrale costruita a metà come la Sagrada Famiglia di Barcellona diventa un discorso così difficilmente comprensibile. Fermiamoci un attimo, poi ho saputo che hai fatto il giurato di un importante...
Vero. Non mi ricordo cosa ho votato, ma sì, ho fatto il giurato.
Fai due conti perché poi te lo chiedo dopo la borsa.
Ma basta il romanticismo nel calcio, bene così, Coppa Italia, i più forti, cavolo, sarebbe da inserirci anche i Los Angeles Lakers e i Celtics, cioè top vogliamo, basta il calcio di provincia, basta.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Oggi è una giornata dove ci sono due Conte che si giocano tutto contro la Fiorentina e contro un fiorentino.
Tutto verissimo su Conte, però c'è anche un tema, cioè siamo nel mezzo di una pandemia, il calcio ha avuto la fortuna di continuare, sarebbe bello vedere gente che ha la fortuna di lavorare e guadagnare così tanto un pochettino più contenta. Va bene il personaggio, però che palle.
Qualcuno ha pensato di far notare a Conte che il mercato dell'Inter non si farà, anche perché i proventi della Champions e dell'Europa League, grazie a lui, sono 2 anni che non se ne vedono traccia? O è lesa maestà chiederlo al signor Conte?
Geniali whatsappisti 349-238-6666, avrete sempre voce. Allora, 60 anni delle figurine Panini, meraviglioso compleanno. Tra le iniziative per festeggiare, per celebrare questo compleanno, ci sarà la squadra dei 24 giocatori top di questi 6 decenni, scelti dai collezionisti insieme a 7 giornalisti sportivi: Alberto Brandi, Paolo Condò, Matteo Marani, Bruno Pizzul, Marino Bartoletti e Pierluigi Pardo. Il nostro Pierluigi Pardo. Chi hai votato?
Non mi ricordo, aiuto. No, ho votato mesi fa. Mi pare che ci fosse una sorta di squadra del cuore.
Il mio giocatore, ti ricordi uno dei giocatori più vintage che hai messo, più strani che hai messo?
Mi ricordo, non li ho votati, mi ricordo le figurine di quando ero bambino, che sono molto Nanni Moretti. Mi ricordo ad esempio Buck Lechner,
stopper dell'Inter e del Bologna.
Mi ricordo Frosio, che fra l'altro si chiama Pierluigi, quindi sai, di Pierluigi sono pochi, quindi ci facciamo compagnia da soli. No, mi ricordo tantissime figurine.
Ma la prima raccolta che hai fatto, te lo ricordi? No.
Guarda, non depone a favore della mia salute mentale, ma io giuro di aver fatto la raccolta del 77-78, sono nato nel marzo del 74 ed era un bambino un po' problematico, nel senso che veramente non sono orgoglioso di questa roba qui, ma io veramente 3 anni, 4 anni, cioè io mi ricordo i mondiali d'Argentina, avevo 4 anni, me li ricordo bene, poi non è che facessi chissà quali valutazioni tecniche delle partite, però le partite le guardavo, quindi ho iniziato a fare le figurine a 3 anni e mezzo. So
e
che
questo non depone a tuo favore,
chiamate,
effetti.
Non lo so,
chiamiamo uno bravo, quello di qui
sopra, Montessori, per capire che cosa è stato sbagliato. No,
allora
è così.
Sai, Franco D'Assisti, nel professionalmente, cioè nella vita, fa il collezionista di figurine, poi nel tempo libero, come divertisman, è la rosa purpurea di Radio 24. Buongiorno, ciao Franco.
Ciao ragazzi, ciao Pier, ciao Carlo. Sì. Assolutamente, hai azzeccato la definizione, cioè attaccare figurine, quello è, ed è anche la più grande gioia, devo dire, perché i film a volte sono un po' pallosi, invece le figurine sono sempre...
Ma la prima che hai attaccato?
1969-70, primo album, avevo 4 anni, quindi sono poco più, come dire, giustificabile
deviato
di Luigi.
Sì, sei deviato quasi come Pardo, sì.
Sì, sì, come Pardo, e tra l'altro io ho fatto qualcosa di più di Pardo, qualcosa da codice penale, perché invece a 7 anni, grosso modo, ho rubato tutte le mie paghette dalla cassafortina dove le teneva mia mamma, lontano dalle mie tentazioni, e sono andato a spendermele tutte in figurine, cioè l'equivalente di 6.600 lire del 72, ecco, fate voi.
Senti, questi 60 anni, ieri sei andato a celebrarli, cioè li hai celebrati anche tu, no?
Sì, in Zoom, ormai si fa tutto
sì,
in Zoom,
infatti
però
sei andato virtualmente.
Alla conferenza che era in Lega Calcio, come sempre, in via Rosellini, e niente, abbiamo sentito un po' la presentazione di quest'album, che è fuori ormai da un paio di settimane nelle edicole, che io ho qua fra le mani mentre ti parlo, perché chiaramente già molto molto attiva la fase di incollaggio, no, delle figu.
Ma fai ancora i chip con i pacchetti, le annusi?
Assolutamente. Beh, l'odore delle figurine è una delle cose più... a parte che creano dipendenza proprio, ma veramente, cioè, quando le apri, quell'odore che sprigiona di stampa fresca, è qualcosa di fenomenale, pari quasi, ma solo quasi, all'odore della coccoina con le quali si attaccavano quando ero piccolo.
Esatto.
E che era una roba che veramente, ma lo ricordate l'odore della coccoina? Era
fantastico. Sì, indimenticabile. No, vabbè,
tra l'altro risulta che tornando al concorso di sopra, di cui tu non ricordi niente, pare che attualmente
non voglio dire nulla, dai, su.
Rifugiati in calcio d'angolo.
Non mi ricordo proprio.
Risulta che
avrò messo Mancini, dai, il mio mito era Mancio, dal punto di vista calcistico sicuramente ci sarà stato Mancini.
Il più votato risulta al momento molto banalmente Cristiano Ronaldo.
Ma perché tieni conto che è il più votato in questo momento della parte dei collezionisti, perché il Top Timpanini 60 si compone di due componenti. Una è quella della giuria che tu hai detto, dove Pier non sa cosa ha votato, ma ha votato. Ma poi ci sono anche i collezionisti invece, che in ogni pacchetto trovano un codicino, andando sul sito inseriscono questo codice e possono votare un giocatore. Ovviamente questo risente molto della generazione che sta facendo la raccolta, ma essendo molto promiscua la generazione di chi fa la raccolta a calciatori Panini, è vero che è primo Ronaldo, ma secondo è Maradona, terzo è Del Piero, io ho votato Rivera, ecco, quindi c'è un po' di tutto dentro. Quindi alla fine probabilmente vedremo davvero un top team dei 60 anni.
Comunque ho trovato la mail.
Eccolo.
Vado?
Vai.
Allora, portieri Buffon, Alisson e Marcheggiani, difensori Maldini, Ferrara, Nesta, Nela, Chiellini, Cravero, Cafu, centrocampisti Cerezo, Seedorf, Ancelotti, Marchisio, Stromberg, De Rossi e Bredi, attaccanti Cassano, Mancini, Lukaku, Eto'o, Vieri e Maradona.
Eccola,
abbiamo formazione Buffon, Nela, Ferrara, Nesta, Maldini, De Rossi, Seedorf, Marchisio, Mancini, Cassano, Maradona.
Faccio notare ad assisti che non c'è neanche un milanista, o quasi.
No, c'è un milanista.
Vabbè, Maldini che cos'è?
Faccio notare che non c'è Van Basten.
Non so, ragazzi, Van Basten tra l'altro invece si lega, visto che siamo in questo momento vintage, al mio ricordo del fantacalcio, iniziato nel 1992, e io che credo sia l'anno dell'infortunio, la stagione 92-93. Quindi io ho avuto Van Basten, me lo sono goduto 2-3 mesi e poi è finita lì, drammaticamente. Ma no, comunque Maldini, sì, no, non ci sono milanisti, Maldini e Nesta, no, scusa.
Vabbè, scusa. Sì, era una chiara provocazione, no, per chiudere con Franco D'Assisti, una chiara provocazione dovuta alla sua fede milanista e al fatto che...
Anche Seedorf,
però tu lo mettevi, con la maglia della Sampdoria, però, secondo me...
Chi?
Il primo Seedorf è arrivato alla Sampdoria. No, dicevo, Franco, questa stagione del Milan molto meglio di un film.
Ma guarda, è meglio del miglior film che ci saremmo potuti aspettare inizio stagione, oggettivamente. Cioè, siamo già con gli occhi lucidi. Speriamo che vinca l'Oscar, poi però.
Come la vedi?
Io la vedo bene, nel senso che la squadra mi pare che non molli neanche quando ha 5, 6, 7 assenze. Pioli è riuscito a imporre un modulo di gioco che, se anche andiamo a giocare io, te e Pardo, probabilmente la nostra figura la facciamo. Poi chiaro, ci sono partite bigger than life, come alcuni film, dove se le affronti con 5 persone in meno è un problema, leggi Juventus. Però mi sembra che la squadra stia comunque avendo sempre lo stesso atteggiamento, anche ieri sera, per dire. Quindi poi alla fine penso che l'obiettivo, che è il vero obiettivo che a inizio stagione avremmo bramato per raggiungere, che è la Champions League, si possa raggiungere. Poi tutto quello che arriva in più, ma siamo veramente devoti a questo gruppo di ragazzotti tra il 99 e il 2000 che francamente ci stanno veramente facendo divertire.
Sì, ancora più devoto dopo che è arrivato quel ragazzotto che di anni ne ha 39, che però ha trasformato i ragazzotti del 99-2000 in
uomini.
Sì, sai, da un gruppo di giocatori un po' persi a un gruppo di giocatori, punto.
Ma poi anche ha trasformato anche due giocatori fondamentali che erano un po' persi, come Çalhanoğlu, anzi tre: Çalhanoğlu, Calabria e Kessi, che l'anno scorso a San Siro non potevano toccare palla perché venivano fischiati, e che adesso sono i tre senatori, dopo ovviamente il Matma Ibrahimovic che sta lì sopra e che io ho votato prima di Van Basten come miglior attaccante della storia del Milan, pensa un po'.
Davvero?
Sì.
Mi sono
lacerato dentro, devo dirti, Carlo, però poi ho detto, secondo me Ibrahimovic forse il primo voto, poi un altro l'ho dato perché ne puoi dare quanti ne vuoi, basta avere i talloncini che si trovano nelle bustine, però il primo l'ho dato Ibrahimovic, pensa un po'.
Hai capito, grazie Franco.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao. Come vedi la partita del Milan di ieri sera, Pierluigi? Buon toro, devo dire. Buon toro, certamente. Il fatto di passare ai rigori vuol proprio dire che comunque il vento è quello buono, quello giusto.
Guarda, ieri parlavo con un mio amico molto granata nel pomeriggio del Torino. Io continuo a pensare che il Toro sia meglio, molto meglio della sua classifica. Dice ci vuole poco, sì, certo. Deve cominciare a vincere un po' di partite normali, 2-3 partite normali con squadre di fascia medio-bassa, perché poi sul piano delle prestazioni il Toro non ha demeritato contro l'Inter, contro la Juve, contro la Roma. Cioè, secondo me è una squadra contro la Lazio ha rischiato di vincere, quindi deve cominciare a portare a casa qualche punto in più, ma dal punto di vista della cifra tecnica secondo me non è una squadra però è chiaro che deve sbrigarsi, perché no, se non risolve la questione nelle prossime 7-8 giornate poi rischia che la pressione si faccia pesante. Il Milan l'ho visto bene, benino, compatibilmente ai ritmi forsennati di questo periodo, non brillantissimo, però sicuramente ai punti qualcosa di più meritava durante la gara e alla fine l'ha portata a casa. Quindi
e dentro il Milan un Ibra che ha fatto grosso modo i rulli come fanno i ciclisti.
Sì, ha fatto la partitella del martedì, in questo caso del giovedì, per cominciare a riprendere una condizione. Quindi alla fine per il Milan tutto bene, so far so good, cioè veramente a portare a casa il risultato senza secondo me brillare, ma era importante andare avanti, era importante non incrinare nulla di questa stagione.
Ciao Pier, sentiamo domani.
Ciao,
traffico, poi andiamo negli Stati Uniti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Vogliamo giocare, ma non capisco alcune delle regole. Possiamo sudare gli uni vicino agli altri per 48 minuti, ma poi non possiamo parlare con chi ci sta accanto. Queste parole le stavo leggendo proprio ora su Sky, le ha dette George Hill. NBA e Covid. America che ha problemi anche più importanti rispetto ai nuovi protocolli dell'NBA, dello sport americano, però questo è un tema. Ciao Simone Sandri.
Buon pomeriggio Carlo.
Allora, NBA e Covid saltano partite e dall'esterno subito si pensa, soprattutto dall'Europa, va bene, come fanno ad andare avanti, devono fermarsi, eccetera, eccetera. Non si fermeranno, però che succede?
Sì, per parafrasare Pierre, la frase che ha detto poco fa, so far so good, mica tanto direi per l'NBA. Perché siamo già arrivati alla sesta partita stasera, Washington Utah sarà posticipata, per cui la sesta partita sospesa. La NBA ieri ha fatto un giro di vite per i protocolli Covid, che hai detto tu, alcune cose sono per certi versi abbastanza assurde, cioè i giocatori devono tornare, quando tornano in panchina devono mettersi lontano dai compagni e devono mettersi la mascherina dopo un paio di minuti. E non possono salutare gli avversari neanche 10 minuti prima della partita, non possono abbracciarli, mentre poi in post i centri si abbracciano costantemente, per cui ci sono c'è qualcosa, credo che sia più che altro un segnale per cercare di far capire ai giocatori che devono prendere seriamente questa cosa. Alcuni lo stanno facendo, altri meno. Abbiamo visto video di gente come Kyrie Irving o come James Harden che vanno comunque a feste in club al chiuso senza la mascherina, per cui credo che sia un'idea per cercare di far
di responsabilizzare i giocatori, tu dici?
Esatto. Penso che sia proprio così, perché da un punto di vista scientifico alcune cose sono abbastanza assurde. I giocatori dovranno sedersi di fianco in aereo, ci sarà una mappa che dovrà essere simile a quella della panchina, per cui ogni giocatore dovrà essere vicino seduto vicino in aereo anche agli stessi compagni con cui saranno seduti vicino in panchina. La differenza sostanziale credo tra l'Europa e l'NBA è questo contact tracing, è molto più rigoroso il cosiddetto contact tracing, per cui il motivo per cui vediamo squadre con meno di 8 giocatori a disposizione, che è il minimo indispensabile per disputare una partita, è proprio perché questo contact tracing è molto ampio e la NBA sta cercando di ridurre al minimo il problema del contagio, ovviamente.
Però un po' sorprende il fatto che comunque i giocatori NBA si sono prestati, sebbene non di buon grado, non facendo i salti di gioia, a rimanere chiusi per mesi nella bolla di Orlando, e poi adesso sulla base anche di quanto mi dici si stanno comportando in maniera non esattamente professionale.
Sì, è questo, è un po' quello che dicevamo un po' tutti nella bubble. La bubble era semplice mantenere il contagio a zero, proprio per il fatto che comunque c'era questa sorta di forzatura nei confronti dei giocatori, perché è vero che da un punto di vista economico era impossibile pensare che la stagione potesse non ricominciare, per cui i giocatori hanno deciso di fare un sacrificio allora, entrare nella bubble e praticamente togliersi tutte le libertà personali che potevano avere. Adesso è diverso perché adesso hanno molte più opportunità, molti pensano di stare attenti comunque facendo cose che non dovrebbero fare, tipo anche solo andare incontrare gente per esempio in trasferta, che adesso è diventato vietato, ma prima per esempio si poteva incontrare anche un amico in trasferta, per esempio. Adesso da ieri devono restare in albergo chiusi e non possono incontrare nessuno che non sia qualcuno che rimane in albergo, per cui credo che ci sia stato l'abbassamento un po' della guardia da parte dei giocatori e per forza di cose questa cosa ha portato un contagio. Una volta che incomincia ad avere un certo tipo di contagio in una squadra, poi è gioco forza che ci sia un contagio in tutto il gruppo, però mi pare di
capire un'interruzione del campionato, anche se solo per qualche settimana, non è un'ipotesi che è stata presa seriamente in considerazione.
È vero, io sono abbastanza sorpreso che non sia stata presa seriamente in considerazione, perché i rumor dicevano che l'idea di fare magari due settimane, considerato quante partite stanno saltando, di fare magari due settimane una sorta di reassessment e poi ricominciare cercando di far capire ai giocatori quanto importante fosse la loro disciplina. E invece non è stata presa in considerazione, anche perché la NBA vuole cercare di finire la stagione l'ultima settimana di luglio. Credo che sia una delle cose che l'associazione dei giocatori, anche per il discorso olimpico, ma fino a un certo punto, perché non si sa quello che succederà alle Olimpiadi, ma una delle cose che l'associazione dei giocatori vorrebbe è finire entro. Per cui questa idea, i giocatori forse hanno paura che questa pausa potrebbe portarne magari un'altra un po' più lunga e la stagione si andrebbe ad allungarsi, certo, in maniera per il loro punto di vista non accettabile.
Certo, altro punto che mi interessa molto è quello della reazione dell'America, dello sport al momento politico, perché i due aspetti sono, l'abbiamo scoperto soprattutto in questi mesi, profondamente intrecciati. Come sta vivendo il momento americano, lo sport americano?
Sì, è ovviamente un tema di cui parlano tutti, compreso soprattutto quelli più outspoken, da LeBron James in giù. Abbiamo visto delle reazioni soprattutto nelle due giornate post assalto a Capitol Hill. Uno dei grandi paragoni che sta facendo soprattutto l'NBA è quello che cosa sarebbe successo se quella fosse stata una manifestazione o fosse stato un assalto di un gruppo di Black Lives Matter. È quello il paragone che va più per la maggiore nell'NBA, è questo, più che l'assalto alla democrazia. Ci sono anche un po' una curiosità, per esempio Bill Belichick avrebbe dovuto ricevere la Medal of Honor, che è uno dei più grandi onori che può avere un civile negli Stati Uniti, e ha deciso di non accettare questo riconoscimento dall'amministrazione Trump, avrebbe dovuto riceverla in settimana, ed è anche considerato che Bill Belichick è un supporter di Trump, è anche abbastanza, diciamo, sorprendente da un certo punto di vista anche questa sua decisione.
Invece ci hai raccontato molte volte come negli scorsi playoff, anche per motivi politici e sociali, gli indici di ascolto, gli indici di gradimento del basket fossero in calo. Adesso come sono gli indici di gradimento del basket? E abbiamo un parallelo, perché ci sono i playoff NFL che sono iniziati con le wild card nello scorso weekend.
Sì, sono in crescita, ci sono diversi, soprattutto nelle prime settimane, le prime due settimane l'NBA ha fatto molto bene. È difficile fare un vero paragone, perché il paragone della settimana della opening week normale rispetto all'opening week a Natale è difficile paragonarlo. Comunque sicuramente gli ascolti sono in crescita, la NFL sta andando bene, la NFL non ha mai avuto problemi, ha avuto un calo comunque abbastanza basso, e in questo momento da un punto di vista televisivo la NBA può essere soddisfatta. Il problema per la NBA resta, ed è un problema fondamentale, resta la presenza di pubblico, perché i proprietari si aspettavano di almeno vedere la luce alla fine del tunnel a questo punto della stagione. Quindi pensare che magari a marzo potevano aprire il botteghino e potevano incominciare a incassare, l'abbiamo detto spesso, il 40% degli introiti arrivano dal botteghino. Per cui questo è un problema molto, molto importante per l'NBA, e realisticamente è veramente difficile pensare che i tifosi possano tornare prima un numero importante di tifosi possano tornare prima dei playoff. E anche nei playoff è tutto da vedere.
Ma le arene sono tutte chiuse al momento?
Ci sono alcune eccezioni come Cleveland e San Antonio, dove Cleveland, che a seconda delle giornate può avere dai 300 ai 1500 spettatori, San Antonio ha deciso di rimandare, doveva iniziare a metà gennaio ad avere 1500 spettatori, ha deciso di rimandare. Salt Lake City ha pochissimi spettatori, Memphis ha pochi spettatori, ma sono numeri bassissimi e non contano nulla per quanto riguarda veramente il botteghino. Certo. Il problema è ovviamente quello di poter almeno riempire le suite, almeno riempire un certo tipo di cliente, almeno riportare un certo tipo di clientela, quella diciamo che spende di più, che ha la possibilità di spendere in questo momento è difficile considerarla questa ipotesi.
Grazie Simone, grazie davvero.
Grazie a voi.
Simone Sande da New York, con lui chiudiamo questa puntata. Tutti convocati ovviamente domani alle 2, ringraziando Claudia Schiattone in redazione e Pietro Lacorte in regia. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!